Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E su questo dong dong dong, che non fa proprio così, ma la simulazione delle chitarre dei Fatstones non è esattamente il mio forte, alle 8 e 8 minuti del mattino, eccoci qua, cominciamo ancora oggi, il demone del tardi, è giovedì, è il 27 di maggio, c'è il sole e siamo sempre più vicini alla data di scadenza, tic tac, tic tac, tic tac, occhio che la data di scadenza si avvicina, non solo quella del sugo senza conservanti che avete in frigo dall'autunno del 96, lo dico soprattutto a tutti i maschi single all'ascolto, ma anche la data di scadenza della possibilità di acquistare loro i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Allora, lo avete fatto, li avete presi? E dire che la settimana scorsa vi avevo elencato minuziosamente la lista dei prodigiosi premi. E allora, vabbè, se non fosse bastato, vi annuncio che se ne sono aggiunti ancora di nuovi. Per esempio, ce n'è uno pazzesco per tutte le ragazze all'ascolto. Due notti, ripeto, due notti indimenticabili a Palinuro con Damiano dei Maneskin. Mamma mia, che occasione irripetibile. Per gli ascoltatori uomini invece un premio ancora più allettante offerto, pensate, niente po' di meno che da Calderoli, un generatore automatico di scuse per non andare il weekend in giro dall'IKEA. Ragazzi, come non approfittarne, forza, è facilissimo. Per prenotare i biglietti basta un click sul sito di RP ed è un sistema di prenotazione efficientissimo gestito direttamente dal generale Figliuolo, che ci ha assicurato la vendita di 500.000 biglietti entro il 2 giugno, quindi siamo piuttosto tranquilli. E siate tranquilli anche voi, perché non vi succederà come con Bertolaso, cioè che comprate i biglietti a Monza e poi li dovete andare a ritirare a Ulaanbaatar. No, niente di tutto questo, basta cliccare e il biglietto della sottoscrizione a premi è già vostro, senza tagliando cartaceo, con assoluta tutela dell'Amazzonia. E allora forza, fatelo subito, perché questa è la nostra modalità di massimizzare i profitti. Profitti, adesso non esageriamo, da queste parti un profitto non si è mai visto in più di 40 anni. Una volta sono venuti pure i RIS di Parma a cercare a Radio Popolare un profitto con il Luminol e sono tornati a casa con le pive nel sacco. Avevano anche i cani antidroga addestrati ad annusare i profitti, ma hanno trovato solo una vecchia Simmental abbandonata in un cassetto da Disma Pestalozza 13 anni fa. Ecco, più che profitti, diciamo che la sottoscrizione a premi è uno dei nostri strumenti per far quadrare la sostenibilità. La massimizzazione dei profitti invece sta altrove. Ve lo ricordate? Il vecchio conflitto tra economia e salute, che poi era lo stesso conflitto tra chiusure e riaperture, sempre o di qua o di là, in quella postura da curva, con quello stile da semplificazione social dove tutto è bianco o è nero, barricate e cazzotti, tutto tagliato in modo manicheo, nulla che non sia meno di una dicotomia. E allora, se ripartenza doveva essere, è che fosse una ripartenza senza i freni, e se il freno c'è, tanto vale manometterlo, tanto cosa vuoi che sia, che cosa vuoi che succeda? Follow the money e la funivia bellezza, si taglino i lacci e i lacciuoli, tanto vedrai che il cavo invece tiene, che mica lo puoi perdere l'incasso. Certo, poi c'è la tutela, c'è la garanzia, ci sono i controlli che funzionano da Dio quando il controllante coincide con il controllato. Ci dovrebbe essere la sicurezza, ma la sicurezza non sta al centro, nemmeno lei, sta di là o sta di qua, come nell'ennesima riproposta dicotomia. In mezzo invece ci sta un buco, e dentro al buco alla fine si cade, e oggi di quel buco e di quella caduta si scrive molto sui giornali. Fermate lo humor, voglio scendere, perché oggi vi do le istruzioni per l'uso, saremo piuttosto seri, perché partiamo proprio da qui, anzi dedicheremo gran parte della puntata del Demone di oggi a quanto è stato ricostruito nell'incidente alla funivia del Mottarone, e anche i commenti e gli sguardi che oggi i giornali propongono dopo che si è cominciato a capire che cosa è veramente successo. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, questa è l'accusa che il procuratore Olimpia Bossi ha formulato nei confronti degli indagati e degli arrestati. 3 fermi per la strage in funivia, hanno scelto di bloccare i freni, lo abbiamo fatto per tutto il mese, c'erano delle anomalie, ma così riuscivamo a portare i passeggeri. E allora siamo sulle colonne del Corriere della Sera, dove Giuseppe Guastalla ricostruisce l'interrogatorio e la confessione di fatto. Perché ha messo i forchettoni? Perché una serie di anomalie facevano scattare i freni di emergenza e le riparazioni. L'ultima, il 3 maggio, non erano servite a niente. Per evitare continui disservizi e blocchi della funivia c'era bisogno di un intervento radicale con un lungo fermo che avrebbe avuto gravi conseguenze economiche. convinti che la fune di traino non si sarebbe mai rotta. Si è poi voluto correre il rischio che ha portato alla morte di 14 persone. Questo è lo sviluppo grave e inquietante delle indagini e la raggelante risposta di Olimpia Bossi, la procuratrice, alla fine degli interrogatori, mentre alle 4 di martedì mattina sul Lago Maggiore, Albeggia, il blocco per la pandemia aveva facilitato gli incassi e, ipotizzano gli investigatori, bisognava evitare ulteriori perdite. Tadini, uno degli arrestati, ha dichiarato che Nerini e Perocchio, che erano stati ripetutamente informati della situazione, avvallavano tale scelta e non si attivavano per consentire i necessari interventi di manutenzione. Riporta così il decreto già dalla riapertura del 26 aprile. Per quasi un mese quindi la cabina è stata una roulette russa per chi ha viaggiato. Resta da capire perché la fune traente si sia spezzata. Per i magistrati siamo di fronte a fatti la cui straordinaria gravità è dimostrata dalla deliberata volontà di eludere gli indispensabili sistemi di sicurezza dell'impianto di trasporto per ragioni di carattere economico e in assoluto spregio, scrivono, delle più basilari regole di sicurezza finalizzate alla tutela dell'incolumità e della vita dei soggetti trasportati. La procuratrice Olimpia Bossi è intervistata oggi sulle colonne della stampa di Torino. La intervista Cristina Pastore ed esprime sconcerto quando dice: ci siamo resi conto che il mancato funzionamento del sistema frenante era esito di una scelta. Qua non c'entra la negligenza, dice, il pressapochismo, quell'errore umano che non rende immuni da responsabilità ma almeno genera una certa quota di comprensione. Ci troviamo davanti invece a chi, di fronte a un proprio interesse, a fronte di un proprio interesse, ha preferito mettere a repentaglio la vita degli altri. Bloccare le morse del freno di sicurezza per evitare di compiere un lavoro, si riferisce a questo? Le chiede la giornalista della stampa. Parliamo, dice, di un'impresa che ha violato per decisione dei suoi responsabili norme in materia di sicurezza. Se vale per tutte le aziende, a maggior ragione deve essere inderogabile per attività che per la loro natura sono potenzialmente pericolose. L'indagine è appena cominciata, a monte precisa. C'è sempre la prima domanda: perché si è spezzato il cavo traente? E allora la giornalista della stampa dice: c'è chi ipotizza che le continue frizioni della morsa del freno, che scattava anche quando non doveva per l'anomalia non risolta e aggirata con l'inserimento della staffa rossa, abbia potuto deteriorare la fune. È possibile, e qui Olimpia Bossi è molto netta e molto chiara, dice: siamo stati per mesi tutti virologi, ora non diamoci la patente di esperti di funivie, saranno i periti a fornire le risposte che cerchiamo. Mi rimetto a chi questa materia la studia e la conosce, un approccio che denota serietà. Le chiedono ancora: il capo servizio Gabriele Tadini ha ammesso questa consapevolezza? Sì, dice, ha risposto alle domande e ha dichiarato che si era fatta quella scelta perché si era sicuri che mai il cavo traente si sarebbe spezzato. Le anomalie erano state riscontrate al sistema frenante della cabina 3, quella schizzata nel vuoto, e in parte nella 4, che fortunatamente domenica si è fermata senza schiantarsi. Da quello che abbiamo desunto, la 3 viaggiava col freno disattivato da fine aprile, quando è ripreso il trasporto dei passeggeri. Tadini, in azienda, ha una posizione subordinata al titolare e al direttore dell'esercizio. Noi sosteniamo quindi che anche Nerini e Perocchio sapevano e volevano che si procedesse così per non fermare l'impianto per un controllo approfondito. Quando l'altra notte sono emersi gravi indizi di colpevolezza, abbiamo convocato anche loro due e ho assunto la decisione di procedere con il fermo. Al momento gli altri dipendenti non sono indagati. Le chiedono ancora: potrebbe risultare incompatibile la posizione dell'ingegner Perocchio, consulente esterno e dipendente di Leitner, già socia del concessionario Nerini e incaricata dei controlli di manutenzione? Risponde la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi: la norma vuole che il direttore di esercizio non sia un dipendente del gestore. Se poi lo fosse della Leitner, un'azienda leader del settore, poteva essere un motivo di maggiore garanzia. Bisogna verificare come ha svolto l'incarico. Così la procuratrice di Verbania intervistata dalla stampa. L'hanno fatto dunque per soldi quanti fossero quei soldi, i conti di questa tragedia li fa sempre Luca Gemelli a pagina 4 della stampa. 5.000 euro al giorno era questo l'incasso giornaliero teorico della funivia Stresa Mottaroni in tempi di Covid, con il distanziamento sociale che aveva portato alla riduzione della portata delle cabine più che dimezzata. La pandemia aveva ridotto sensibilmente il traffico per effetto della riduzione riduzione del numero dei turisti e per effetto delle regole sul distanziamento, ma primi numeri erano diversi. Fino al 2019 oltre 100.000 persone si imbarcavano in media ogni anno da Stresa a Lido sulla funivia per il Mottarone, 20 minuti per quota 1.491, un incasso annuo di 1,8 milioni di euro ricavato dai biglietti. I conti dunque sono questi, e i conti invece con la drammatica mancanza della soluzione di un'equazione che dovrebbe essere normale e semplice e che compone invece quello che è diventato un conflitto tra le ragioni del profitto e le ragioni della salute. Il primo commento a tutto questo che vi leggiamo è quello che sempre sulle colonne della Stampa fa Michela Marzano, un editoriale intitolato L'avidità che uccide, e Michela Marzano assume alcuni esempi dal campo della letteratura e comincia così: cinismo, avidità, malignità, indifferenza, perversione. Dietro la tragedia della funivia del Mottarone non c'è né il destino né il caso, ma l'orribile frenesia del guadagno, la folle insensatezza dell'accumulo. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. Scriveva così Giovanni Verga in una delle sue più celebri novelle, La roba, raccontando la storia di Mazzarò, il cui unico scopo era l'accumulo, a differenza di Mastro Don Gesualdo, che oltre ad accumulare in maniera patologica cercava anche disperatamente di creare qualche rapporto affettivo. Mazzarò no, non badava agli effetti, e quando fu sul punto di morire, la morte non svuotò di senso solo la roba da lui via via accatastata, ma anche la sua stessa misera esistenza. L'avidità però non è solo vana e inutile, può essere anche feroce e assassina. Cita poi Dante, gli avidi li sbatte all'inferno collocandoli nel cerchio 4, non hanno più sembianze umane proprio perché nella propria vita hanno anonimizzato chiunque sfruttandolo e manipolandolo. Per individui come questi gli altri non esistono nemmeno, gli altri non hanno né viso né voce né affetto né valore, gli altri sono solo uno strumento per accumulare di più, poco importa allora se una giovane donna viene risucchiata da un rullo e finisce dentro l'ingranaggio dell'orditoio di una macchina tessile, come è successo a Luana alcune settimane fa. Perché verificare i macchinari e spendere soldi dopo tutte le perdite che ci sono state per via della pandemia? Poco importa se 14 persone precipitano nel vuoto e perdono tragicamente la vita. Perché non trovare il modo di massimizzare i guadagni, ma non mettendo i freni di emergenza che quando si attivano fanno perdere tempo e quindi denaro? Soldi, soldi, soldi. Il denaro senza l'onore è una malattia, scriveva un altro grandissimo scrittore, Honoré de Balzac, descrivendo il padre di Eugénie Grandet, pure lui ossessionato dall'accumulo di ricchezze. E poi chiude il suo pezzo Michela Marzano citando Gilles Deleuze: il mondo del perverso è un mondo senza l'altro, descriveva così Deleuze la società che ci circonda come un assemblaggio di singolarità anonime e nomadi, un tetro paesaggio in cui tutto sembra ridursi all'accumulo senza limiti, sebbene a forza di accumulare si azzerino i limiti e tutto diventi lecito e legittimo. Un delirio di onnipotenza che, cancellando la pietà, porta alcuni individui a pensare che il mondo e le persone siano a propria completa disposizione, anche se il pianeta esplode, le generazioni future vengono sacrificate e chi ci è accanto diventa trasparente, invisibile, assente. Quando l'avere rimpiazza l'essere e l'avidità annulla la compassione e il rispetto, come si fa a dirsi ancora umani? Questa è la chiusa del pezzo della Marzano, mentre invece Antonio Polito sulle colonne del Corriere della Sera cita Max Weber e parla dell'etica smarrita del capitalismo. Non sappiamo dire se Max Weber ci vedesse giusto quando collegò lo spirito del capitalismo all'etica protestante calvinista ben più rigorosa di quella cattolica, ma è certo che quanto sta emergendo sulla gestione della funivia di Stresa ha davvero poco a che fare con l'etica del capitalismo e molto con un'economia di rapina. Qualsiasi azione umana deve essere sostenuta da un principio morale di responsabilità verso gli altri, altrimenti è solo un episodio della guerra di tutti contro tutti, un atto di violenza e di sopraffazione. Lo Stato moderno è nato per impedirlo, garantendo così l'uguaglianza al posto del privilegio di pochi. Sul Mottarone quel principio morale è stato deliberatamente calpestato. Ancora Ezio Mauro nell'editoriale oggi di prima pagina su Repubblica, che viene intitolato invece La sicurezza e il capitale, e Mauro tra le altre cose scrive così: Uno scambio, l'ennesimo, tra sicurezza e profitto, come se sotto l'urto della crisi le due ragioni non riuscissero più a comporsi e a stare insieme. Una logica privata portata agli estremi, con effetti pubblici imprevisti e devastanti. È inevitabile, di fronte alle prime risultanze, alle parole di chi guida le indagini, collegare questa vicenda a quella del Ponte Morandi a Genova, alla morte di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni risucchiata e stritolata a Montemurlo dall'orditoio tessile su cui stava lavorando, col cancello di protezione e la fotocellula di controllo fuori uso. Forse, scrive Mauro, non abbiamo misurato fino in fondo gli effetti della pandemia, ipnotizzati dal contagio. Siamo schiacciati da tre crisi, una sanitaria con l'assedio del virus, una sociale con la nuova distanza fisica e psicologica tra gli individui, una economica con l'attività produttiva e commerciale disarticolata e soffocata e l'occupazione minacciata e colpita di conseguenza. Questa emergenza cambia la scala delle nostre priorità, come ovvio e come sappiamo, ma questo sommovimento nella gerarchia di valori, impegni, obblighi e opportunità sta mutando anche la nostra sensibilità sociale, la relazione tra noi e gli altri, il rapporto tra gli interessi e gli obblighi. Al centro del groviglio c'è naturalmente il lavoro, come era inevitabile, il lavoro che via via in questi mesi, mentre passava la fase più acuta della pandemia, veniva vissuto sempre più come autonomia, rivendicato come indipendenza, invocato come libertà, fino a essere contrapposto alla sicurezza, considerata da un'altra parte del paese, dalla destra politica, come eccessiva, frutto dell'ossessione regolatoria dell'Europa, della sinistra, del governo. Dietro alla campagna politica per le riaperture c'è esattamente questo: la sicurezza trasformata in minaccia, l'apertura in ideologia, la libertà abbassata alla soglia del coprifuoco. Questo clima ha influenzato l'insieme del corpo sociale dopo mesi di limitazioni nei movimenti, nell'attività professionale, nel tempo libero, e noi, senza quasi accorgercene, ci siamo autorizzati da soli a comportamenti e scelte che prima della crisi seguivano un codice diverso. Nell'ansia di riaprire, di ripartire, di recuperare il tempo e il guadagno perduto, la sicurezza diventa comprimibile, le misure che comporta sono rinviabili, la compatibilità tra le garanzie e il lavoro possono essere modificate. I diritti nati nel lavoro, come i diritti mai nati del cittadino consumatore di beni e servizi, diventano una variabile dipendente della crisi, diritti ombra o almeno diritti nani, comprimibili e sacrificabili nelle fasi di difficoltà, come se riguardassero soltanto i loro diretti beneficiari e non fossero invece espressione della cifra complessiva di qualità di una democrazia. Non è nemmeno liberismo, ma un disperato darwinismo inconsapevole che la destra sovranista cavalca senza averne la guida, sperando soltanto che sfondi l'equilibrio sociale e politico della modernità in nome della necessità della fase. Così Ezio Mauro oggi sulle colonne di Repubblica. Ho pochissimo tempo e quindi mi limito a segnalare invece quello che scrive Daniele Martini quasi a pagina intera sulla prima di Domani. Così lo Stato sta rinunciando a fare i controlli sulla sicurezza, non solo funivie e seggiovie, partendo dal presupposto che il Ministero non era in grado di fare da solo la responsabilità delle verifiche, è stata di fatto privatizzata, una tendenza che vale anche per treni e strade. E viene raccontato appunto qual è stata la storia della gestione e dei controlli sulla sicurezza, che si è via via spenta e frastagliata in una palude di natura burocratica. Visto che ho ancora un minuto a disposizione, ne approfitto per riprendere la vicenda del sindaco di Lodi, del sindaco Ugetti, che oggi viene intervistato dal Corriere della Sera, ma non solo. Sindaco che dopo un arresto, un lungo processo per turbativa d'asta, due giorni fa è stato assolto con formula piena. E quindi Francesco Battistini oggi a pagina 14 del Corriere della Sera raccoglie il suo racconto e il suo sfogo. L'hanno assolto perché il fatto non sussiste: da sindaco di Lodi non turbò aste, i lavori per la piscina comunale furono regolari e il 3 maggio 2016 la procura sbagliò a sbatterlo 10 giorni a San Vittore, più altri 25 ai domiciliari, tutto cancellato. Eppure sono stato n giorni, dice, sulle prime pagine dei giornali, ora sono in quelle interne, se ci sono, e siamo proprio proprio appunto su una pagina interna, perché è giusto in questi casi restituire non solo la visibilità ma anche tutto l'onore perduto a chi è stato ingiustamente processato e incarcerato. Ce l'ha più coi media, coi giudici o coi politici, gli chiedono. E lui risponde: ce l'ho con questo clima d'odio che non ci porta da nessuna parte. Di Maio che venne in Piazza Lodi, Salvini che invece fu più furbo, voleva venire anche lui, poi capì che qualcosa non quadrava e al suo posto mandò Calderoli. Ha sentito, gli chiede Battistini, Gaia Tortora, che è figlia di Enzo e ha certe sensibilità, elencare i tweet del Movimento 5 Stelle che inneggiarono al suo arresto? Grillo, Toninelli, Taverna, Morra, Castelli, Di Battista. Non ci fu Grillino, dice, che si dissociò. Nella Lega invece sì, Pietro Foroni, consigliere in Regione Lombardia, lui fu leale. Il PD l'abbandonò, gli ricorda Battistini, non tutti. Ieri mi hanno chiamato subito Giorgio Gori e Beppe Sala, Alessandro Alfieri venne due volte in carcere, eccezionale fu Fabio Pizzul, cose che distinguono il politico dal politicante. All'epoca Matteo Renzi si limitò a minimizzare, sapeva che era una brava persona, avrebbe potuto dire di più. A Lodi il PD e Lorenzo Guerini gli ricordano, sono stato suo assessore, dice Ugetti, quando era sindaco, parlò di me una sola volta, disse che ero per bene, abbiamo temperamenti diversi, io avrei fatto diversamente. E allora poi gli chiedono chi paga per questa verità tardiva e lui dice: il mio non è un caso isolato, anche il miglior chirurgo può sbagliare intervento, ma è normale. Secondo lei che tutti i sindaci siano nei guai giudiziari, Sala, Appendino, eccetera? E che cosa pensa, gli chiedono infine, se passa davanti a un tribunale? Quando avevo 20 anni, dice, facevo il tifo per Mani Pulite, poi per però vidi a Lodi gli 8 anni di processo che subì Aurelio Ferrari, il sindaco galantuomo. Dovevo capirlo lì che qualcosa non funzionava. Con le parole del ex sindaco di Lodi, pienamente riabilitato dopo la sua vicenda processuale, andiamo a chiudere perché non abbiamo più tempo. Ci risentiamo domani mattina, sempre qui, stessa radio, stessa ora. Demone del Tardi, ciao, buona giornata.